Rock Ritual. La vostra ora con i classici del rock. E benvenuti a questa nuova puntata di Rock Ritual, con voi come sempre dagli studi di Fuori Aula Network, Giorgia Fedrigo
ed Elisa Gasparoni.
E per questa puntata io sono molto molto emozionata, perché parliamo del mio primo amore. E i primi amori, come si dice, non si scordano mai.
Eh sì, anche un altro grande mio amore, devo dire.
Ecco, siamo in due, quindi parliamo dei Guns N' Roses, un gruppo hard rock statunitense formatosi a Los Angeles nell'85. E sono entrati Guns N' Roses nel prestigio della scena musicale tra gli anni 80 e 90 grazie alle loro performance live, ma anche al loro stile trasgressivo, come vedremo. Inoltre sono considerati iniziatori dello stile sleaze metal, un genere derivato dal glam ma caratterizzato da suoni più duri e sporchi. I Guns nacquero dall'unione di membri di due gruppi diversi, gli LA Guns e gli Hollywood Rose. Da quest'ultima band in particolare arrivano Axl Rose e Izzy Stradlin, che vedremo saranno i due componenti fondamentali dei Guns. E quindi decisero di chiamarsi Guns N' Roses dall'unione appunto dei due nomi dei gruppi da cui arrivavano.
Ma dopo poco tempo il bassista fu sostituito da Duff McKagan, e dopo un po' anche il chitarrista Tracy Guns abbandonò il gruppo, e poi successivamente appunto riformando i Los Angeles Guns, e al suo posto entrò una delle grandi personalità dei Guns N' Roses, ovvero Slash, amatissimo da tanti,
sì, nome d'arte,
da me.
Nome d'arte di Saul Hudson, e per certi veramente è un chitarrista molto molto importante.
Assolutamente. E dopo un po' anche il batterista però improvvisamente lasciò il gruppo e fu sostituito da Steven Adler. E così, diciamo, con questi nomi si forma quella che è un po' la formazione riconsiderata, insomma, classica della band.
Eh sì, infatti i puristi diciamo che si basano un po' su questa formazione, io rientro in questo gruppo.
E lo vedremo anche dopo.
Più avanti ribadiremo il concetto. Si stabilirono così comunque con questa formazione a Los Angeles, mantenendosi con lavori occasionali e concerti nella zona.
Sì, come abbiamo visto
zona.
Anche con altre band, all'inizio è sempre difficile per tutti emergere, però, e anche appunto i Guns N' Roses fecero un po' come gli altri, appunto con questi lavori occasionali e mantenendosi facendo molti molti live a livello locale.
Sì, avevano una vita comunque in questo periodo abbastanza spericolata, dobbiamo dire, e iniziarono quindi anche per le loro performance, come avevamo già ricordato all'inizio, ad essere notati da alcuni manager del settore.
Molto importanti, e manager come sempre sono in mezzo a tutti.
Eh sì, addirittura i Guns ne avevano alle calcagna, tra virgolette, più di uno che li voleva scritturare, insomma.
Ma giustamente.
Per cui riuscirono a firmare un primo contratto, grazie al quale registrarono il loro primo EP, chiamato Live at Like Suicide. Un EP che aveva sonorità live, pur essendo in realtà un album registrato in studio.
Eh sì, e ora però vogliamo farvi ascoltare quello che è un grande successo, un grande brano dei Guns N' Roses. Noi qui non sappiamo ancora cosa potremo fare in regia, però
ci scateneremo sicuramente. Un brano che tra l'altro è stato censurato da MTV, è uscito, pensate, il suo primo esordio fu su MTV, che però lo censurò praticamente subito, ma sicuramente noi, molti di voi lo conoscono e l'apprezzeranno.
Noi non lo censuriamo affatto, anzi lo usiamo appunto per aprire questa puntata. Welcome to the jungle.
A voi.
Abbiamo ascoltato Welcome to the Jungle, e qui ovviamente, come sempre, tra canti, balli, eccetera, però vogliamo appunto riprendere con la storia.
Sì, abbiamo anche messo su una air band nel frattempo di queste puntate
di
Rock Ritual.
Veramente. E quindi parliamo appunto della storia della band. Il primo album della band fu Appetite for Destruction dell'87, che è considerato uno dei dischi più importanti della storia del rock. Ovviamente diremmo,
vendendo
oltre 28 milioni di copie, quindi un numero molto elevato in tutto il mondo, e è considerato, io mi permetterei di dire solamente, al 61esimo posto nella lista dei 500 album migliori secondo Rolling Stone. Insomma, io dico solamente perché mi sembra che sia, anche per i pezzi che contiene, forse magari meritava qualche posizione in più.
Posizione in più magari sì, però ricordiamo che comunque su 561,
sì,
dai, può anche andare bene. Comunque i Guns N' Roses, dopo aver fatto da spalla a gruppi come Aerosmith e Rolling Stones, fecero un proprio tour, il loro primo tour. Nell'88 suonarono infatti inoltre con Kiss e Iron Maiden al Monsters of Rock al Donington Park, e con i loro primi video, appunto, di Welcome to the Jungle, che abbiamo ascoltato e il cui video vi avevamo ricordato prima, e Sweet Child O' Mine, vinsero gli MTV Video Music Awards, sempre nell'88.
E sempre questi brani, oltretutto, Welcome to the Jungle, Paradise City anche, oltretutto, e Sweet Child of Mine, sono nella lista tra le 500 migliori canzoni di sempre, secondo Rolling Stone. Quindi anche per questo, appunto, questo album, insomma, è importantissimo.
Eh sì, contiene addirittura 3 canzoni inserite in questa importantissima lista del Rolling Stone. E inoltre, sempre nell'88, un anno quindi molto pieno per i Guns N' Roses, uscì il loro album Guns N' Roses Lies.
Ecco, quindi già iniziano appunto ad avere successo, però...
Però oltre al successo iniziarono
i primi problemi con le droghe, numerosi problemi con le droghe appunto, e pertanto Steven, Slash e Izzy decisero di entrare in terapia. Una scelta molto importante, anche perché le droghe, come vedremo, saranno caratterizzanti e fondamentali anche per il trascorso della band, quindi succederanno dei vari fatti che porteranno la band a compiere dei gesti non proprio, insomma, degni di nota, insomma, appunto a causa
ma
di queste
ve ne parleremo comunque, anche se non degni di nota, noi una nota gliela diamo e ve ne parleremo più avanti, restate quindi con noi.
E appunto nel 90 Steven Adler fu estromesso dal gruppo per problemi di droga, e appunto lo sostituì Matt Sonum. Successivamente i Guns N' Roses ingaggiarono anche il tastierista Dizzy Reed, amico d'infanzia di Axl.
Sì, solitamente è Axl a suonare il piano, soprattutto per le famosissime performance e la famosissima canzone che tutti ricorderanno, November Rain, però volle insomma ingaggiare anche questo ulteriore tastierista Dizzy Reed.
E quindi ora abbiamo appunto nominato delle canzoni appunto importanti della storia dei Guns N' Roses. Questa sicuramente la conoscete tutti, beh, direi assolutamente.
E chi non la conosce?
Vi facciamo ascoltare Sweet Child of Mine.
Cantatela con noi. E abbiamo ascoltato un'altra bellissima e conosciutissima canzone dei Guns N' Roses, che era Sweet Child O' Mine, ma proseguiamo con la storia. Nel 91 infatti partirono per lo Use Your Illusion Tour, il più lungo della loro carriera, un tour che fu internazionale, che durò addirittura 3 anni con 192 spettacoli in 27 nazioni e fu accompagnato da una serie di coriste e fiati, quindi insomma grandissimi, grandissimi spettacoli.
Sì, anche con presenze femminili, penso che fossero molto contenti di questa cosa.
Le coriste fanno sempre successo, ve lo posso garantire per esperienza. Non diretta, però quando vado ai concerti insomma ci sono le coriste, riscuotano una certa attenzione. Comunque, durante questi spettacoli, nonostante questa grande presenza, ci furono molto spesso risse, ritardi e lamentele da parte sia del pubblico che della band stessa. E la dipendenza da alcol e droga comunque in questo periodo era sotto controllo, quindi non fu quella, diciamo, a causare maggiori problemi. Però i Guns N' Roses dovettero far fronte a numerosi problemi di sicurezza, tecnici, e inoltre dovettero battersi insomma contro le registrazioni illegali, illecite dei loro live.
Sì, che sarà qualcosa che vedremo farà infuriare soprattutto certi membri della band, di cui vi racconteremo appunto.
Noi
dopo
anticipiamo sempre, vi facciamo questi commentini un po' forse lasciati lì, però dopo non vi preoccupate.
No, non sono,
vi spieghiamo proprio sempre tutto.
Sono sempre appunto giusti. Nel settembre dello stesso anno furono pubblicati Usual Illusion 1 and 2, che rimasero in classifica per ben 108 settimane.
Due album separati, però pubblicati in contemporanea.
Esatto.
E questa fu una scelta del loro management, dei Guns N' Roses, che ci vide giusto, perché fecero un grande successo.
Dopo, però, questi due dischi, appunto, Izzy uscì dalla band, sostituito da Gilby Clark, perché appunto si dice che ci furono contrasti con Axl e Slash, e anche si dice che ci furono delle scelte di marketing non proprio accettate. Il 20 aprile del 92 parteciparono al Freddie Mercury Tribute Concert assieme a tantissimi altri nomi molto importanti.
Quindi un evento molto importante con nomi giustamente importanti.
Sì, nomi tra i quali appunto abbiamo letto anche i Metallica, che noi abbiamo pensato cioè forse a fare Brani appunto dei Queen. Sì,
non ce li vediamo molto,
non ce li vediamo
però,
molto, però
sicuramente
magari
deve essere stato un evento memorabile. E d'altra parte sicuramente
assolutamente
Freddie Mercury, una figura come Freddie Mercury sicuramente lo meritava
assolutamente. E nel 93 uscì di The Spaghetti Incident, che è un disco di cover di gruppi principalmente punk rock.
Nello stesso anno i Guns N' Roses furono premiati come miglior gruppo ai World Music Awards, mentre l'anno successivo, quindi nel 94, Axl licenziò il nuovo chitarrista Gilby Clark, sostituendolo con Paul Tobias, e ottenne sempre nello stesso anno tutti i diritti, Axl, sul nome Guns N' Roses, nonostante le contestazioni di Slash, che insomma non era molto convinto di questa scelta. Infatti nel 96 lasciò il gruppo, quindi se ne andò anche l'altro chitarrista dei Guns, Slash. L'anno dopo, inoltre, Axl, non contento, licenziò pure Matt Sorum, batterista, e Duff, pure lui, insomma, è uscito dopo poco. E purtroppo
quindi, sì, la formazione,
un evento per me molto molto triste, perché io, come vi ho detto già all'inizio, sono una purista dei Guns N' Roses, molto affezionata a questa formazione. Finiva appunto la formazione classica e che li aveva portati al successo mondiale comunque.
E di grande successo sicuramente è questa canzone che vi vogliamo fare ascoltare adesso, ed è Paradise City.
Scatenatevi con noi, come abbiamo fatto finora, speriamo anche voi a casa. Paradise City.
E ci siamo scatenate su Paradise City.
Ci siamo scatenate sul serio stavolta.
Sì, stavolta proprio tra canto e ancora strumenti inesistenti
e quant'altro.
E buona, olia, ora
dobbiamo riprenderci ancora noi.
Troppa energia.
Troppa.
Ora vi vogliamo parlare di certi eventi che hanno caratterizzato la band. E appunto vogliamo parlarvi di come già da presto si scatenarono delle polemiche attorno al gruppo per un abuso di alcol e droghe,
come vi avevamo d'altronde già anticipato.
Sì. Infatti i ragazzi facevano un ampio uso di stupefacenti, tanto che durante un tour in Gran Bretagna ricevettero questo simpatico soprannome di Limes and Roses, quindi piste e nasi, quindi tutto ricollegato appunto alla droga e, sì, e quant'altro, insomma.
Invece nell'88 le critiche riguardarono un loro brano, One in a Million, dell'album Guns N' Roses Lies, di cui abbiamo parlato prima, perché questa canzone pareva contenere dei riferimenti razzisti e omofobi, anche se in realtà il testo voleva descrivere il primo impatto che ebbe Axl quando arrivò a Los Angeles.
Quindi
lui,
tutt'altro.
Infatti, sì, tutt'altro proprio. Lui infatti veniva da una piccola cittadina dell'Indiana, Lafayette, quindi insomma provate a immaginare anche voi cosa potesse essere stato per lui arrivare in questa città veramente grandissima.
Sì, come io ad esempio dalla provincia di Vicenza trovarmi a Verona a studiare, insomma, nel mio piccolo.
Sì,
però
è un bel salto, è un bel salto. Alla fine comunque i Guns decisero di toglierla questa canzone One in a Million dalle scalette del loro tour per evitare ulteriori problemi, insomma.
E stavamo appunto parlando di droghe, e appunto nel 90 agli American Music Awards Slash e Duff appunto sotto l'effetto di droghe insultarono pesantemente,
sotto il pesante effetto,
pesantissimo effetto, insultarono appunto pesantemente, altrettanto pesantemente, il pubblico, e questa cosa scontentò moltissimo Axl, tanto che iniziarono numerose divergenze tra lui appunto e gli altri componenti del gruppo.
Le abbiamo viste prima, infatti.
Sì, le abbiamo appunto anticipato già prima che appunto queste cose scontentavano molto Axl.
Nel 91 invece, durante sempre un loro concerto, Axl saltò tra il pubblico perché voleva prendere la videocamera di uno spettatore che stava riprendendo il live illegalmente, il fenomeno appunto che
sì,
ricordavamo
detto
già in altre puntate del bootleg. Axl fu richiamato sul palco dalla sicurezza, però comunque la cosa lo infastidì parecchio, tanto che se ne andò sbattendo il microfono sul palco e finì lì il concerto. Iniziò quindi a girare in quel periodo con una maglietta che recitava la scritta "Vai all'inferno St. Louis", che era il posto, insomma, dove questi avvenimenti erano successi al povero Axl. In realtà Axl ebbe diversi comportamenti del genere, non solo in questa occasione, insomma.
Sì, non è la prima volta.
No,
quindi
no, assolutamente. Se qualcosa non gli va bene di quello che vede tra il pubblico, diciamo che non sta zitto.
Forse è anche un po' giusto così da una parte, però dall'altra magari, ecco, forse rispettare più chi paga per andare a vederti magari.
Sì, e noi quindi per questa sezione vogliamo mettere una canzone famosissima e bellissima, un po' più tranquilla stavolta, dei Guns N' Roses, che è Don't Cry, a cui sono particolarmente legata perché è la prima canzone che ho imparato a suonare col basso dei Guns N' Roses e la prima che ho conosciuto, forse. La primissima è stata Knockin' on Heaven's Door, famosissima anche quella, però a Don't Cry sono più legata appunto perché la so suonare. Quindi ce l'ascoltiamo insieme, Don't Cry.
I've been there before. Something's changed.
Ed era un'altra bellissima ed emozionante canzone dei Guns N' Roses, Don't Cry, a cui sono, come ho detto, particolarmente legata. Ma passiamo invece a quelle che sono state un po' le carriere da solisti, più o meno solisti, dei membri della formazione classica dei Guns N' Roses una volta usciti dal gruppo. Izzy pubblicò diversi album da solista, mentre Steven Adler fondò gli Adler's Appetite, che ripropongono per lo più i brani più famosi dei Guns, ma hanno fatto anche delle loro canzoni inedite che io ho sentito, alcune le ho sentite e non sono male, devo dire. Ve le consiglio, provate a darci un ascolto se non l'avete ancora fatto, secondo me ne vale la pena.
E niente male, non è anche un altro progetto, infatti nel 2002/Duff McKagan e Matt Sorum iniziarono, appunto, entrarono a far parte dei Velvet Revolver, che dal 2010 però più o meno sono in pausa perché hanno cacciato appunto il loro cantante per problemi di droga.
Cantante Scott Weiland degli Stone Temple Pilots.
E quindi appunto non hanno più trovato un sostituto, anche perché
sostituto che deve essere degno comunque
di questo nome, appunto. Sì,
ascoltate anche i Velvet Revolver perché hanno dei pezzi veramente grandiosi, se non l'avete ancora fatto noi ve li consigliamo. Nel frattempo invece Slash si è dedicato ad altri progetti, suonando tra gli altri per questi grandissimi
nomignoli.
Per esempio Michael Jackson, i Motörhead, Alice Cooper, Eric Clapton, Ray Charles, Lenny Kravitz, Ozzy Osbourne, di cui vi abbiamo già parlato, e Matthew Shadows, che è, per chi non lo sapesse, è il cantante del gruppo Avenged Sevenfold.
Dei grandi anche loro, insomma.
Anche loro, un genere che non c'entra poco o niente, insomma, con quello dei Guns N' Roses, ma comunque secondo noi anche loro meritano una menzione.
E appunto questi ultimi due menzionati hanno partecipato al suo album solista omonimo. È un album al quale ha anche partecipato Miles Kennedy, amiamo moltissimo.
Miles Kennedy, come si può descrivere? Ha una voce che è veramente...
Non si può descrivere.
È veramente incredibile.
Incredibile.
E poi ho visto diverse interviste sue, insomma è davvero anche una buona persona, una persona veramente
sì, umanamente
di cuore.
Parlando proprio sì. Si combina proprio bene le due cose, proprio l'animo di artista e anche proprio umano, appunto. E poi appunto sempre con il nostro amato Miles Kennedy,
stavolta invece che una collaborazione con svariati artisti si è concentrato proprio su
lui,
Miles Kennedy.
In effetti ha fatto bene a concentrarsi,
ha fatto bene,
sì, e con il quale appunto ha registrato tutto il suo secondo album solista, e che si intitola appunto Apocalyptic Love, del
di cui a me piace
2012.
Molto il brano Anastasia,
sì,
ascoltatevelo anche questo. E invece del primo album, scusate, ma devo menzionare Starlight, che tra l'altro è fatalità di chi è? Di Miles Kennedy, però
giustamente per ricordare.
Però è veramente emozionante come canzone, ascoltate pure quella.
E poi sempre
o meglio, la caricheremo sulle nostre pagine.
Giustamente, visto dovete seguirci.
Cerchiamo di sfruttarla al meglio.
E poi c'è anche un terzo album recentissimo, appunto del 2014, che si intitola World on Fire. In generale io volevo appunto ricordare che tra questi brani, proprio dove c'è anche Mike Kennedy, c'è anche Born to Fly, che io adoro. La conoscerete
giustamente,
probabilmente, anche abbastanza famosa.
Giustamente vi ho detto quelle che piacciono a me ed Elisa.
Giustamente.
Ricorda le sue preferite.
Sì, comunque sempre Miles Kennedy nel cuore, insomma.
Miles Kennedy e Miles Kennedy. Va bene, tralasciamo questi elogi e ci ascoltiamo invece, una canzone che si chiama It's So Easy, dei Guns N' Roses, ma in particolare questa canzone era la preferita di Duff. Quindi ci ascoltiamo It's So Easy.
E eccoci qui su Fuori alla Network, parliamo appunto delle news. Nel 98 Axl cercò di produrre un nuovo disco appunto dei Guns N' Roses, nonostante le numerose difficoltà appunto. E infatti questo album uscirà ben 10 anni più tardi, appunto nel 2008, e si intitolerà Chinese Democracy, appunto un album molto difficile nella lavorazione e anche per i continui cambi di formazione, appunto. E sarà un album che conterrà appunto delle tracce che c'erano appunto già pronte quasi dagli anni 90 e anche dei brani nuovi.
Eh sì, e queste tracce nel 2006 uscirono illegalmente su internet come inediti, nonostante la richiesta della loro cancellazione da parte dei manager della band,
perché appunto erano illegali,
giustamente appunto. Uno di questi, chiamato IRS, fu trasmesso in radio, cioè le radio proprio iniziarono a trasmetterlo, e arrivò a piazzarsi 49esimo nelle classifiche ufficiali. Cioè era addirittura la prima volta in assoluto che un leak in rete entrava in una classifica ufficiale, quindi proprio un fatto nuovissimo.
Storico,
e quasi, quasi sconvolgente, perché insomma questi brani non dovevano esserci.
Assolutamente no. E diciamo che Chinese Democracy, come molti di voi sapranno, è un album molto criticato perché un po' si distacca ovviamente dal classico tendenza appunto della band. Io personalmente non lo trovo così male, soprattutto sì, proprio c'è, cioè anche ho ascoltato non forse approfonditamente, però lo trovo un album molto carico, non è male.
Un'opinione personale, io che sono purista non ho neanche voluto saperne niente, non
ma proprio, ormai ci conoscete bene,
non l'ho proprio ascoltato,
ormai ci conoscete bene, io sono più per la sperimentazione.
Ma d'altra parte è tutta la puntata che vi ricordo che io sono una purista ferma sulla formazione originale, quindi va bene così.
E in generale poi vi diamo un po' di numeri appunto della band. Hanno venduto appunto 100 milioni di dischi, quindi insomma un numero molto importante
in tutto il mondo.
Sono al 92esimo posto dei 100 migliori artisti di Rolling Stone, insomma anche un po' di più io direi, però vabbè.
Anche qui, beh, comunque è una classifica prestigiosa, importante.
È molto importante. E il 14 aprile del 2012 sono
giustamente
stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.
E quindi ci ascoltiamo un altro pezzo invece stavolta ancora più scatenato, che è You Could Be Mine. La regia si inizia già a trasformare, si sente l'atmosfera.
A voi!
A voi!
E siamo vicini alla conclusione di questa puntata sui Guns N' Roses.
Vicinissimi, purtroppo, molto purtroppo per
sì,
me.
Ci siamo divertite molto. E ora, per seguire appunto i Guns N' Roses, Giorgia vi dirà i loro contatti.
Eh sì, come al solito vi diamo i contatti ufficiali della band per poterli seguire. Il sito ufficiale dei Guns N' Roses è www.gunsandroses.com e li potete trovare come Guns N' Roses anche su Facebook e Twitter. Vi vogliamo dare poi i contatti ufficiali di Slash, che ci sembra essere insomma il componente più produttivo ultimamente della band, che sono www.slashonline.com e lo trovate come Slash semplicemente anche su Facebook e Twitter. Ma sui social trovate anche noi e adesso,
giustamente, anche
adesso Elisa vi dà i nostri contatti.
Anche perché appunto vi abbiamo dato e vi daremo continuamente appunto dei contenuti extra, quindi seguiteci.
In questa puntata secondo me sono proprio
soprattutto
tanti.
Soprattutto, sì. Su Facebook ci trovate come Rock Ritual trattino fuori aula network. Su Twitter @ritualonfan e su Instagram, dove troverete appunto tantissime foto, ci trovate come rock.ritual.fan. Purtroppo,
molto purtroppo, che lo direi come motto finale di questa puntata,
siamo giunti
la penultima, vediamo questa notizia,
sì,
penultima, un'altra notizia triste,
tristissima,
purtroppo è così.
Infatti.
Penultima puntata di Rock Ritual è finita, ci troviamo la settimana prossima come al solito sempre su Fuori Aula Network. Giorgia Fedrigo
ed Elisa Gasparoni, alla prossima settimana per l'ultima carichissima puntata.
Quindi non dovete assolutamente perdervela. Vi aspettiamo!
Rock Ritual.
La vostra ora con i classici del rock.